Prova. Prova. Si sente? No. Prova. Prova. Ah. Prova. Si sente? Ah, si riscalda.
Due scatti, adesso prova a parlare.
Si sente? Più o meno.
Ah, c'è, no, bisogna aspettare.
Sta scordando. Prova. Buonasera, ben trovati. Affidiamo anche questa serata, anche sempre comunque, allo Spirito di Gesù che ci accompagna a individuare e a riconoscere quello che ci tocca, la parola che Lui rivolge a noi. Questo ultimo incontro è stato pensato un po' per rilanciare sul tema della chiamata, della segula del Signore. Il Signore ci chiama alla conversione, e ci chiama a una prima conversione, una seconda conversione, ci chiama sempre alla conversione, ma soprattutto a essere persone apostoliche, di credere fino in fondo che i doni che ci ha dato sono doni che sono per il bene degli altri, per il bene della Chiesa. Allora lo faremo prendendo due brani, che sono le due pesche miracolose, solo che della seconda, quella del Vangelo di Giovanni, prendiamo solamente la seconda chiamata di Pietro. Quindi però le introdurrò con due testi che ho ridotto o ripresento di Sant'Ignazio. Nel libretto degli esercizi di Sant'Ignazio propone due considerazioni, due contemplazioni che io vi racconto, ve le leggo, per entrare nella logica della mobilitazione per servire il Signore. Il Signore ci chiama a lasciare la nostra vita di peccato, ma soprattutto non è venuto solo per la nostra conversione morale, ma proprio perché vuole che siamo persone amanti, al servizio degli altri, capaci di annunciare il Vangelo. Scoprendo che non è facile, ma che dà un senso pieno alla nostra vita, questa vita sulla terra. Nella chiamata del re temporale e del re eterno, è una meditazione che fa fare Sant'Ignazio, dove fa chiedere la grazia di non essere sordo alla chiamata del Signore, ma pronto e sollecito nell'adempiere alla sua santissima volontà. Io ve le leggo, poi magari restate piuttosto sui Vangeli, ma solo per darvi delle chiavi di lettura. Lui dice: se un re, una figura di leader umana, in gamba, addirittura eletta da Dio, che non eleggete neanche con le lezioni di domenica, saremmo tutti contenti di seguirlo, anche di obbedirgli per progetti politici, terreni, ma figuriamoci se ce lo chiede il Signore dei Signori, il nostro Signore Gesù Cristo. E allora suscita alla persona buona che sente questo contraccolpo d'amore nei riguardi del Signore di entrare in questa logica. Quindi ve lo leggo, è un lavoro di immaginazione e di fantasia per certi versi. L'immaginazione è quella facoltà dell'anima di, come dire, di costruirsi con i sensi interiori, con la vista in primo luogo, cose realistiche magari soprattutto sul passato. E quindi c'è, mentre la fantasia è un'altra funzione, di costruirsi con la mente cose, diciamo, irrealistiche. Ma che però tutte e due le facoltà sono utili, perché sono utili nella preghiera per evitare che queste due facoltà vadano per conto loro. Quindi Sant'Ignazio, quando suggerisce di meditare sul Vangelo, di contemplarlo, dice: ma immaginatevi luoghi, se li immaginate togliete altri immaginari e poi magari guardate con la fantasia il vostro futuro, dove il Signore vi potrebbe chiamare. Ovvio che con la fantasia sul futuro uno può inventare di tutto, anche di andare con i razzi sulla macchina. Però c'è questo aspetto dell'immaginazione, perché raccoglie l'attenzione, raccoglie il cuore e fa cogliere dinamiche che altrimenti non coglieremmo, perché vuol dire che questa facoltà la offre al Signore, altrimenti la tieni per te, la offre nella lettura del Vangelo, altrimenti ti gira, ti frulla, è come una scimmia che ti gira in testa. E si usa l'immaginazione, si è più pronti ad ascoltare. Vedere con l'immaginazione sinagoghe, città, borgate, attraverso le quali Gesù, nostro Signore, predicava. Quindi ogni brano che uno legge del Vangelo può immaginare questi luoghi, forse davanti a un re umano. Immaginate questa cosa che non esiste più, però ai tempi di Sant'Ignazio c'era Carlo V e quindi per lui questa figura c'era, il re del Sacro Romano Impero. Un re umano eletto direttamente da Dio, allora c'era questa idea. Cui prestano riverenza e obbediscono tutti i principi e tutti gli uomini della cristianità. Vi ripeto, per progetti sociali, economici, anche guerreschi. Se prendiamo in considerazione tale chiamata del re temporale, quanto più degno di considerazione risponde alla chiamata di Cristo nostro Signore, Re Eterno, il quale a ciascuno rivolge la chiamata dicendo: «È mia volontà conquistare tutto il mondo e tutti i nemici, e così entrare nella gloria del Padre mio. Pertanto, chi vorrà venire con me deve faticare con me, perché seguendomi nella pena mi segua anche nella gloria». Ovviamente questo qui sembra uno stile molto da crociata, a conquistare le anime, perché è lotta spirituale conquistare le anime delle persone, essere credibili. Il Signore, c'è un'espressione che usava il padre Fausti, che per il verbo che si usa nel Vangelo per la vocazione di uno che segue il Signore come apostolo è lo stesso verbo che si usa per la risurrezione dei morti. Come dire, ce ne deve fare di fatica il Signore per attivare una vocazione, tante circostanze, tanta libertà, tanta determinazione, non è facile. E quindi c'è conquistare tutto il mondo, cioè tutti i credenti e tutti i nemici, cioè i peccatori, quelli che considerano Gesù un nemico. E questa è la grande sfida, la chiamata. E vi leggo questo brano del Vangelo di Luca. Vedete, ogni Vangelo lo possiamo sempre leggere sotto vari profili, a secondo da che grazia chiediamo. Ogni Vangelo lo possiamo leggere con la grazia di voler conoscere di più il Signore, volere conoscere il Signore che quello lo sta facendo per me. Conoscere il Signore lì, in quel brano del Vangelo, che sta dando la vita. Dov'è che il Signore in quel Vangelo sta anticipando la sua passione? O quel Vangelo invece può essere letto come strumento per un esame di coscienza sulla mia vita. Come questo brano lo possiamo vedere come Pietro peccatore o Pietro desideroso di mettersi a seguire Gesù, a lavorare con Lui. Quindi il Vangelo è sempre molto ricco, anche i Vangeli dell'infanzia di Gesù possono essere letti benissimo in ottica di resurrezione, di passione, di conversione. A secondo quello che chiediamo, per questo per Sant'Ignazio è importante la grazia che chiediamo. Quando prendiamo il Vangelo, che cosa chiedo al Signore in quella meditazione? Cosa voglio conoscere? Il mio peccato? La mia chiamata? Il mio disordine? La logica del mondo? Come scegliere, perché in quella parola che mi dà mi può orientare in una decisione che devo prendere? Mentre levato in piedi Gesù stava presso il lago di Genezaret e la folla li faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, poteva scegliere una delle due, però sceglie quella di Pietro, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Interessante, Gesù lo prega e non chiede obbedienza. E vale anche per ognuno di noi. La prima chiamata è chiedere un po' di spazio nella nostra vita, un tempo di preghiera, un ritiro, una lettura un po' spirituale. È una preghiera, cioè il Signore prega prima che noi preghiamo. Discostarsi un poco da terra, non gli sta proponendo di prendere il largo per fare. Invece avevamo, cioè, certo che il Signore sappiamo che ci può chiedere tutto, però lo fa se noi ci stiamo. Sedutosi, come la Sapienza, tranquillo, si sente a casa sua, si mise ad ammaestrare le folle della barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla». Questo vale per ognuno di noi. Magari avete fatto tutta una giornata convulsa e magari stasera alle 11 trovate il senso di questa giornata, tirate su una rete con qualcosina. Ok, questo è importante. Non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. In effetti è compromettente, cioè Gesù gli sta mandando in rovina, cioè in rovina l'azienda, perché se le reti si rompono, è interessante che quest'uomo si porta le reti in barca, ok? Non andava a pescare. Gesù gli dice: mi dà un passaggio in barca, ci mettiamo qui. Non l'ha invitato ad andare a pescare, però lui le reti non le ha abbandonate. Adesso non lo so come dire, è un'immagine che mi devo dire. Lui era fatto proprio pescatore nato, senza la rete si sentiva nudo, aveva paura che gliele fregassero, che qualche bambino si mettesse a giocarci, quindi anche per prudenza. Però le reti se le tiene dietro. Ok, interessante questo. E avendolo fatto, allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. E questa è la chiamata seconda. Vedete, è difficile che uno di voi venga chiamato direttamente da Gesù, ok? Sarà il parroco che dice: guardate, c'è bisogno di questo. Sarà il vescovo che dice: c'è bisogno di questo. C'è una persona della Caritas che ha bisogno di questo. La società che chiede. C'è qualcuno che riconoscete in qualche modo più vicino a Gesù che chiama. Io mi sono fatto gesuita, ma avevo tante chiamate, anche le mie chiamate personali, voglio dire, però mi rendevo conto che nella Chiesa c'erano dei bisogni, c'era più bisogno nella Chiesa di un prete che l'ennesimo finanziere, commercialista e così via, ok? O addirittura padre di famiglia, voglio dire, questa è stata la mia chiamata, non è che la voglio. Però mi rendevo conto che questa cosa qui era difficile da eludere, c'è una chiamata davanti a un bisogno. E a me è arrivata con questa lucidità un po' così, cioè, che vuoi fare? Fai finta di niente, fai finta che non l'hai ascoltata questa chiamata, dici che aspetti chissà quale tipo di illuminazione, di motivazione, e l'ho sentita sempre come una possibilità, cioè se vuoi, che c'è questa possibilità, io ti voglio bene e se lo vuoi fare sono contento e ti farò felice, eccetera eccetera. Però è una chiamata che passa per la nostra intelligenza, se però non siamo attenti, la nostra immaginazione è sempre, dico una battuta, sempre donne, soldi e così via, è difficile che con la mia immaginazione vanno via anche i desideri, l'ordine e così via. E si vennero, riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. E qui sta perdendo tutto, non perde solo le reti ma perdono pure le barche. Ed è un'esperienza drammatica, eh? È come una tempesta, cioè, e quindi entrate in questa cosa qui, cioè, se stai con Gesù si peschi ma vai a fondo, cioè, al vedere questo Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me che sono un peccatore. E questo appunto, cioè, è un brano che uno può prendere davanti alla chiamata del Signore. Questa frase può essere: Signore, non chiamarmi. Mi ricordo che la mia suora alle elementari, quando l'andai a trovare, facevo la prima media, avevo cambiato scuola, mi dice: sai, prego per te che tu diventi prete. Pensava per dei Gesù. E non sono più andata a trovarlo, solo qua all'università, quando ho deciso di farmi prete. Cioè, ma come? Esatto. Che, insomma, è uno, come dire, può anche, è modo per tenere lontano la chiamata da me. Che c'entro io con te? Cioè, perché me, voglio dire, io non sono più intelligente, più colto, eccetera, eccetera. A parte che si può imparare, si può studiare. A militare, scusate se parlo di me, ma sono degli esempi. E finì il CAR e finì al corpo, il primo mese, e ci misero tutti attorno a un tavolo. Io ero l'ultimo, mi ero appena laureato durante il militare. Quando chiese a me che cosa sapevo fare, un ospedale militare, mi dice: lei sa scrivere a macchina? No, ma posso imparare. Sa scrivere al computer? No, ma posso imparare. Scusate la citazione, lei non sa fare un cazzo, quindi... Dico: no, io so imparare. Si ferma un attimo, dice: sì, in effetti, non è poco. Cioè, entrare in questa logica, cioè nel senso che con un po' di tempo c'è una teoria che dice che in 3 anni uno diventa esperto di qualcosa, datevi il tempo, però se uno vuole entrare nell'ottica di voler essere missionario nel suo piccolo, essere un annunciatore del Vangelo, insomma, il Signore non è che vi taglia le gambe o vi chiede cose impossibili, però questa chiamata c'è. Infatti quando dice sicuramente non va bene che faccio il prete, perché una volta ero andato a curiosare, mi sono messo sul pulpito per vedere, ho detto no, non sono fatto per questo. Poi dentro di me si impara pure questo, mi sono detto, cioè non basta come scusa, che non mi piace, non ha senso, non mi ci immagino, studia e impari. Ma vale per tutte le professioni, ci mancherebbe, parlare in pubblico non è che uno dice mi vergogno, gestiamo sta vergogna, cioè perché non è che si può andare avanti così. Grandi stupori infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E questo era bello, chiamarsi tra amici, tra soci, cambiare il tipo di società. Sapete, la compagnia di Gesù in latino è Societatis Jesu, la società di Gesù. Si chiamò in latino i soci, è il nome dei gesuiti. Gesù disse a Simone, non temere. Questa è una parola molto importante, cioè questo non temere. Quando vi dicevo io, le cose si imparano. D'ora in poi sarai pescatore di uomini. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Lì cambia la vocazione. È quello che dicevo voi. Prima sei pescatore, lo sei radicalmente. Poi ti scopri pure peccatore, perché davanti alla tua professione il Signore che entra nella tua vita ti scombina i piani. Il Signore che entra nella vostra vita vi scombina i piani. Io tutta la vita satura, poi c'è un impegno in più, la chiesa e il parroco mi chiede questo, quello, poi il lavoro aumenta e capire come viverlo nel Signore ci mancherebbe, però a volte uno deve fare delle scelte anche radicali se sente la chiamata che c'è questo bisogno. Vi racconto un fatterello, perché oggi ho fatto un po' di pubblicità anche della chiesa, un convegno che faremo l'8 di marzo sulla chiesa, cioè sulle religioni in Cina. Mi raccontava un mio confratello che c'era un sacerdote, uno dei tanti, che era finito in carcere per molti anni. A un certo punto Giovanni Paolo II ebbe la notizia che questo povero prete, oramai rovinatissimo, era una specie di ospizio per vecchi, pubblico, in un paesino sperduto. Allora mandò un suo emissario cinese con molta cautela e gli portò una scatola dove l'aprì e dentro c'era una stola. Questo era un prete e non aveva più potuto celebrare messa e non avrebbe più dovuto farlo, e con soprascritto e con la firma, e glielo manda il pescatore. La firma fu il pescatore, ok? Perché l'anello del Papa è l'anello del pescatore, e il Papa si era definito così, pescatore, e raccontava a quella sua persona che iniziò a piangere, capì e si sentì comunque toccato, perché allora questo di essere pescatore di uomini. E concludo, vedete, la pesca di per sé uccide pesci, il pescatore di uomini è uno che salva, cioè i pescatori sono i primi che sono intervenuti a Mazara del Vallo, tutte queste cose qui con gli immigrati e così via, e spesso quando devi salvare qualcuno li butti le reti, che loro si attaccano, a volte non è che abbiamo molto se non buttare delle reti, reti sociali, reti di relazioni, reti di microcredito, tutto questo, cioè. Non, cioè, guardate, la parola di Dio è molto ricca, ci illumina sul presente, e sono altri tipi di reti di solidarietà, dove come sapete la forza della rete non è che cavi molto grandi, ma la connessione, essere tanti nodi, essere in tanti, la forza della corda è fatta di tanti piccoli fili, ma è la coesione dei fili che fa la rete. Il gruppo vuol dire nodo, un termine che viene dal tedesco, da come ci sono i nodi, come sono ripartiti, come si sopportano il carico, ok? Ovvio che se una balena va in una rete, magari la blocca, però se tutti sono coesi. Potete fermarvi su questo brano e rileggere anche la vostra vita, contemplarla nella chiamata che il Signore vi ha fatto, vi sta facendo. Sant'Ignazio propone, ma spero ci sarà l'occasione poi di riprendere questo tema, qui in parrocchia, cioè l'esame di coscienza in senso stretto che serve per prepararsi alla confessione, cioè vedere proprio la propria vita morale, come va davanti al Signore. E poi c'è l'esame di consapevolezza, che non è che totalmente differente dagli altri, però chiede un respiro più grande, di rivedere tutta la propria vita, anche il proprio peccato, ma in un orizzonte più grande della chiamata alla vita, della chiamata a ricevere doni dal Signore che a volte non riconosciamo. Se non riconosciamo i doni, non li accogliamo neanche, non li apprezziamo e poi non li, e così via. Sant'Ignazio poi fa fare questa meditazione ulteriore, ovviamente in vari giorni, con tutta calma e così via, dove di fatto è la riflessione, vedete, scegliere il Signore è il bene maggiore. La moralità vuol dire scegliere tra i beni possibili il bene migliore. Se uno scopre che Gesù è il bene maggiore, è disonesto se non lo segue. Il giovane ricco che chiese a Gesù cosa devo fare per avere la vita eterna, Gesù dice, ma comportati bene, la vita eterna ce l'hai. Però lui dice, lui voleva essere perfetto, capiva che c'era qualcosa di più, cioè un livello di moralità superiore che voleva, a un bene pieno. E gli dice, vendi tutto e seguimi, dallo ai poveri, seguimi. Ma non è che il fine era dare i soldi ai poveri o diventare poveri, era seguimi. E lui tecnicamente fu disonesto, cioè voglio dire, il Signore gli voleva bene, ha continuato a volergli bene, perché chiedi consiglio a uno che dice che ti può darti il consiglio migliore e poi non lo segui. Noi siamo chiamati a essere persone buone e scegliere il bene, e tra i due beni scegliamo il migliore. Quando si parla del male minore, è semplicemente il bene possibile che si può fare. Un'espressione, altra volta dicevo, il fine giustifica i mezzi, ma anche il male minore è semplicemente il massimo bene possibile. La cosiddetta gerarchia dei valori, devi scegliere quello che puoi fare come cosa più importante o più urgente in quel momento. Non è facile riconoscerlo. Faccio un esempio, scusate, non voglio fare politica. Uno può dire, la legge sull'unione civile è stata terribile. E uno può dire, ma pensa se c'era la legge sui matrimoni omosessuali. La legge sul DAT è stata terribile, ma pensa se facevano la legge sul suicidio assistito. Io voglio dire, non sto dicendo una cosa, però bisogna posizionarsi, cioè tra il bene, il peggio, e la politica spesso è trovare compromessi. Uno può, dice, c'è troppo compromesso, eccetera. Però se non si entra in questa logica si rischia di voler essere autoritario, e questo qui sono cose complicate, e quindi non, uno può scegliere dove posizionarsi, però l'alternativa a un brutto governo, scusate, siamo in campagna elettorale ma sono dei criteri, ma io mi sono accorto di queste cose, l'alternativa a un brutto governo è un governo pessimo statisticamente, non pensate che si migliora, cioè le rivoluzioni eccetera, quindi cioè, io lo dico statisticamente, quindi cioè, uno deve cercare il governo tra virgolette mediocre, quello che può funzionare eccetera. Faccio questo esempio come una metafora, voglio dire, scegliete quello che volete, siete liberi, ma sapere che uno si trova in mezzo, cioè non è che c'è un libro di Vaclavitz che si chiama, è un filosofo di Palo Alto, una figura molto importante, che era di bene in peggio. Il problema di questa meditazione è stare attento il bene sotto il male, sotto apparenza di bene. Tu pensi di fare una cosa buona, ma lo fai con l'intenzione cattiva, o fai con il mezzo cattivo, o cerchi un bene eccessivo, una perfezione, ma quello che puoi fare non è quello, vuoi fare tutto subito e non vuoi fare tutto da solo, eccetera eccetera. Cioè la purezza delle intenzioni, del discernimento, è una cosa molto sofisticata. Questo richiede un'ulteriore conversione di intelligenza, di volontà, di abnegazione, di conoscenza delle trappole, e questo è un po' la conoscenza di queste trappole. E lui faceva l'esempio di male in peggio. Uno pensa di risolvere problemi nuovi con gli strumenti vecchi, una cosa complessa uno pensa che sia complicata. Le cose complesse si possono comprendere come a livello sistemico, l'organismo è un sistema, cioè io non capisco perché ho questo prurito qui se non magari cerco di vedere come stanno i miei piedi, perché magari lì capisco perché mi prude qui o come stanno i capelli. Mentre un problema complicato è un problema accartocciato che tu spieghi, puoi semplificare, puoi spezzare un blocco dall'altro, ma non è che per studiarmi il braccio mi smonti il braccio, me lo tagli, no, devi farmi tutto il resto. Per capire come mai questo qui non va bene, lo smonti piano piano, ok? Questo, per quanto sia complicato, è complicato. La vita di una persona è complessa. Figuriamo tutto quello che c'ha di tutti i fenomeni fisici che sono ulteriormente complessi, voglio dire, considerate che il creato, il nostro mondo è un sistema complesso, perché? Perché c'è l'uomo. Se fosse, non ci fosse l'uomo sarebbe solo complicato, ma c'è l'uomo che inquina, agisce, fa, costruisce, smembra. Allora cioè, dove c'è l'uomo tutto diventa complesso, e quindi va colto in questa complessità. I giorni fa abbiamo fatto una conferenza sui migranti ambientali e diceva: guardate che non è che dice cambiamenti climatici uguali migranti, uguali invasione. Primo, statisticamente la gente scappa restando nel suo territorio, ma la fuga dai cambiamenti climatici dipende se c'è un governo che sa offrire protezione prima, fa prevenzione, dà gli allarmi, costruisce barriere, eccetera. Se non funziona la politica, ci sono le carestie, ma le carestie sono colpe della politica, non dei cambiamenti climatici più delle volte, perché non si sono fatti immagazzinamenti, non ci sono sistemi di distribuzione del cibo e così via, di conservazione del cibo. Cioè, la politica media tutte queste cose, il bene, cioè l'uomo. E non è facile. La meditazione dei due vessilli, chiedere di conoscere gli inganni del malvagio capo, Lucifero, e l'aiuto per difendermi da essi, e di conoscere la vera vita che il supremo e vero capitano insegna e di imitarlo. E vi leggo questo testo, ovviamente l'ho semplificato perché Sant'Ignazio proprio lo fa meditare così, io ve lo offro semplicemente come spunto, magari ve lo potete riprendere dopo e lo usate come metafora per... Cristo chiama tutti gli uomini e li vuole sotto la sua bandiera, sotto il suo vessillo di stare con lui. Io mi ricordo che il padre maestro mi disse: come faccio a sapere se sono con il Signore? Chiedilo al Signore, perché non lo sai. È sempre una grazia, perché uno può fare il bene, ma il bene che fa lo strumentalizza qualcuno per fare il male. E uno non può essere ingenuo di faccio il bene che uno lo usa per fare il male. Cioè io lavoro bene e poi il mio lavoro, non mi rendo conto, serve per riciclare i soldi. Ok? Una volta che lo scopro, la cooperazione al male è terribile. Cioè, quindi lui fa le Cristo chiama tutti gli uomini, tutti, e li vuole sotto la sua bandiera, mentre Lucifero li vuole sotto la sua. Immaginare un grande campo nella regione di Gerusalemme, dove Gesù è il capo supremo dei buoni, e un altro campo nella regione di Babilonia, sapete un po', la grande meretrice. Io me lo immaginavo via Condotti, tutto quella bolgia, negozi, non che era Babilonia, però come immaginario, uno si confonde, quali sono i propri immaginari? Quando stavo a Roma, dove Lucifero è il capo degli avversari. Immagino nel vasto campo di Babilonia il capo degli avversari che siede su un grande seggio di fuoco e di fumo. Fumo, eh? L'altra volta vi ricordate, vi parlavo della Shekinah, la nube che copre gli apostoli, la nube, quella è la nube, non è la nebbia, non è il fumo. Cioè, è quel contesto in cui il Signore si rivela, ma celandosi, piano piano, gradualmente. Mentre il fumo è per non far vedere quanto uno è brutto, ok? Per nascondere le cose, per confondermi con i profumi, con gli odori, con i neon, le luci finte. Orribile e spaventoso nell'aspetto, però uno non lo coglie perché ci sono le mediazioni. Considero le cose abominevoli, e ce ne sono normalmente. Considero che egli chiama raccolta innumerevoli demoni. Ovviamente tante persone che scelgono di avere questa logica del vizio radicale su alcune cose, di fatto nel male degli altri. È un conto il male che uno fa a se stesso, ma considerate proprio come uno produce, promuove il male poi negli altri. E poi li sparge, chi in una città, chi in un'altra, per tutto il mondo, senza tralasciare alcuna regione o luogo o stato di vita. Preti, papi, vescovi, tutti siamo tentati, eh? E ognuno di noi ha i suoi punti deboli. E se uno vuol fare male a qualcuno, sa come si fa. Se avete modo di leggere, se non avete mai letto le lettere di Berlicche, che è una lettura molto sofisticata, molto umoristica, per imparare un po' di cura spirituale, di questo Lewis, che è uno scrittore, un romanziere inglese degli anni 20, credo, è la lettera di un diavolo al suo nipote. Berlicche e scrive a questo nipote, ed è un imbranato il nipote, e lui gli spiega come incastrare le persone. Vedi, c'è quella persona lì, non è che la tenti con la gola, perché lei ci tiene alla linea, ma concentra la sua attenzione sulle cose delicate, piccole, queste cose delicate che fanno bene alla salute. Concentra tutta la sua attenzione su queste cose. Vedrà che non penserà più al resto. Quando si parla di... aspetta, ci sono tanti tipi di pornografia. C'è la pornografia, quella classica, la pornografia rosa, cioè quella dove si parla sempre di relazioni affettive, amorose, con ruoli sessuali, di coppie impossibili, certe soap opera che non esistono, certe relazioni. Poi parlano della pornografia culinaria, tutta un'attenzione spasmodica sul cibo, se fa bene, che mi fa fare amicizia, mi fa fare quello, cioè diventano delle idolatrie. Io faccio questo esempio perché ognuno ha il suo punto debole, ok? Io a malapena conosco i miei, però devo starci attento ancora di più. Considero che egli chiama raccolta, scusate. Considero il discorso che gli rivolge loro, incitandoli a gettare agli uomini reti e catene, come di solito avviene la schiavitù, cominciando ad attirarli con l'avidità delle ricchezze, così essi giungeranno più facilmente alla ricerca del vano onore del mondo e infine a un'immensa superbia. Allora, l'avidità, attirargli l'avidità. Allora, io posso essere una persona bocconiana, voglio fare i soldi e io mi concentro sulla professione più ricca, facendo gli affari più spietati, ok? Ma io posso essere il bravo bocconiano, bravo bambino, figlio di famiglia. Io faccio il mio lavoro per bene, i miei risparmiucci, le mie cose, però con una tale ansia di fare le mie cose piano piano da formichina, eccetera, devo stare attento a non essere attaccato anch'io alla ricchezza, a quella giusta ricchezza che mi sono fatto. Gli attaccamenti sono della persona che cerca tanti soldi, la persona che è avida di fare tanti soldi, e la persona avara che si tiene i suoi soldi, magari guadagnati bene. Stare attento, ognuno ha le sue tentazioni, uno di schiacciare tutti per fare i soldi, uno che nei suoi risparmi, nelle sue cose, trova la sua sicurezza. Anche quella può essere avidità. Cioè io lavoro onestamente, poi comincio ad avere un certo stile di vita e quello stile di vita di fatto mi condiziona se non sto attento e divento avido per conseguenza. Nessuno vuole diventare avido, ok? Nessuno vuole diventare stupido, ci si diventa perché ci si concede il lusso di non prendersi cura della propria vita spirituale. E così lussuriosi, così golosi, così tutta una serie, con gola intendo anche la gola televisiva, la gola di internet, la gola di consumi che diventano bulimici e così via. Tutto al contrario, si deve immaginare il sommo vero capitano. Considero Gesù in un vasto campo nella regione di Gerusalemme, in un luogo umile, bello e gradevole, trasparente, ok? Senza grandi effetti speciali. Considero il Signore di tutto il mondo che sceglie tante persone, apostoli, discepoli, altri, li invia in tutto il mondo per diffondere la sua santa dottrina tra gli uomini, di ogni stato e condizione. Quindi chiamerà la persona ricca per diventare prete, perché magari è bravo a stare con i ricchi, il povero perché è più sensibile coi poveri. Chiama tutti, voglio dire, in ogni condizione e così via, e anche rimescolando le carte. Quindi chiama ognuno di voi, in ogni età, a seguirlo. E dobbiamo scoprire questa chiamata e riscoprirla. Considero il discorso che Gesù rivolge a tutti i suoi servi e amici, che invia a questa missione, raccomandando loro che cerchino di aiutare tutti gli uomini. Li condurranno anzitutto a una somma povertà spirituale e se la Divina Maestà così vorrà, intenderà scegliere anche la povertà materiale, cioè chi sceglie la vita religiosa, cioè di mettere in comune i beni, di non essere proprietario, di vivere in maniera austera. Poi, al desiderio di ricevere umiliazioni e disprezzi, perché da questi nasce l'umiltà, poi vi spiego. Vi sono perciò tre scalini. Il primo è la povertà opposta alla ricchezza. Desiderare la povertà non è desiderare la miseria. Se si è ricchi e desiderare la povertà non vuol dire buttare via tutto e riuscire a vivere le proprie ricchezze con intelligenza, con equilibrio. Io magari posso fare una fondazione, non è che se ho tutti i soldi, c'è anche la fondazione di Bill Gates, dai redditi, non dal capitale, potrebbe dare tutto il capitale tutto subito. Faccio un esempio, non è che lo voglio beatificare, cioè non è che, come ci si rapporta alla ricchezza per farla fruttare bene? Se sono in gambe intelligente, meglio che la ricchezza ce l'abbia io che uno spendaccione, esatto, e che la sappia gestire bene per il bene comune. Uno non è che desidera essere umiliato. Da un lato le umiliazioni sono una grande opportunità per crescere in umiltà. Dal lato le umiliazioni sono il sentimento che si accompagnano a certe frustrazioni, magari perché ho desiderato le cose sbagliate o troppo, il tempo sbagliato, quindi sono una punizione implicita. A volte uno proprio mi vuole umiliare con delle battute, con dei gesti che mi vogliono proprio, l'oggetto morale è proprio umiliarmi, però se gli altri mi fa una violenza, se uno mi comincia a prendere a pugni, mi insulta davanti a tutti, quello non si chiama tecnicamente umiliazione, si chiama violenza, si chiama... Cioè, se un uomo prende a sberle sua moglie, ovvio che la umilia, però quella si chiama violenza. Vuol dire. Cioè, allora, l'umiliazione a cui fa riferimento non è che io desidero che uno faccia del peccato perché io cresca in umiltà tramite l'umiliazione, non è questo. Però accorgersi che se io le evito le umiliazioni e non voglio essere umiliato, fondamentalmente cerco la vanagloria, che anche quello ha due aspetti. La vanagloria di chi vuole l'onore del mondo, essere considerato, eccetera, eccetera, anche quello si cresce, ci sono delle professioni che lo richiedono, però uno rischia poi di crederci, devi essere nella società e quindi farti vedere in gamba, e poi cominci a investire troppo sul tuo personaggio e diventi un narciso che devi continuare a investire su di te. Ma anche il vergognoso, quello che non vuole fare figura, non vuole sbagliare e non fa il bene possibile e fa peccati di omissione. Guardate che peccati di omissione sono peccati di omissione, cioè il ricco bauscia milanese può fare anche tante cattiverie, ma magari del bene lo fa, ma uno che non vuole fare errori rischia di non fare neanche quel piccolo bene possibile, e quindi stiamo attenti a, per invidia, a non giudicare gli altri, ma di fatto siamo persone che vivono la vanagloria perché non vogliono essere umiliati, non vogliono essere criticati, non vogliono essere... Anche quella è vana gloria, una gloria residuale. Cioè. Ricordate, ognuno ha il suo temperamento, le sue tentazioni, si può, le virtù sono le virtù di mezzo, io posso essere prodigo, cioè spendaccione e mi frega su quello, voglio avere tanti amici e tanti soldi e li do in giro e penso magari di fare del bene, però di fatto io sono avido, magari gli amici me li prendo, ma di ricatto, con sagacia, e gli sfrutto poi alla fine, come cioè, faccio l'usuraio. Quindi l'umiltà opposta alla superbia, l'umiltà è proprio la povertà spirituale che riguarda l'essere, la povertà materiale riguarda l'avere. Chiedere al Signore un po' di povertà, i segni dell'elemosina, i segni del digiuno, eccetera, proprio per liberarsi un po' dagli attaccamenti, riconoscerli. Cioè nel momento che io smetto di prendere il caffè mi accorgo quanto sono attaccato al caffè e magari posso trovare in quella situazione un po' di consapevolezza e di ordine. Ok? Se io invece non mi privo di niente non mi accorgo di queste cose. Sant'Ignazio invita a fare certi esercizi in maniera tale che uno trovi la giusta misura. Io mangio troppo pane e salame, non mangiarlo per un mese, non per penitenza, in maniera tale che magari poi sei capace di trovare il giusto equilibrio una volta alla settimana, ok? Ma un eccesso di privazione di digiuno serio mi aiuta a essere consapevole di certe dipendenze, capire come gestirle, e ne abbiamo tante, voglio dire, alcuni sono proprio dei vizi, alcune se sono legati a certi farmaci, a droghe e così via, richiedono magari anche una terapia. La sto facendo lunga, ma non è banale il fatto che vi ho presentato questa cosa qui. E c'è il brano del Vangelo, poi lo lascio a voi da leggere, e quando Pietro si sente chiedere da Gesù, ma mi ami? Pasci le mie proverbi, ma mi ami? E Pietro dice, ma tu lo sai, perché la sfida è questa. Cioè, Pietro riceve sempre una seconda chiamata, si accorge del suo limite, si accorge che vuole seguire il Signore, ma se il Signore non lo chiama, lui non lo può seguire, ha bisogno di sentirsi confortato e sa che lui si fida del Signore perché sa che il Signore si fida di lui e si fida di lui perché gli vuole bene. Cioè, questo è discriminante anche per Gesù. Il Signore chiama le persone a cui lui vuole bene e che sa che gli vogliono bene. E magari in maniera di umano affetto, non cose trascendentali, e gli chiede di seguirlo. Tu lo sai. C'è una preghiera degli indiani americani che avevo letto davanti alle grandi tribolazioni che loro dicevano Dio sa. La sapienza di Dio sa. Cioè davanti al fatto che io non so le cose, Dio sa. E continuare a credere che Dio sa e me lo dirà perché queste cose vanno così, come io cerco di fare il bene così. Riaffidarsi alla scienza di Dio, alla sua onnipotenza, e stare attenti a non pensare che solamente dal punto di vista cognitivo non risolviamo i problemi. Noi cerchiamo di conoscere i nostri limiti, i nostri difetti, ma poi per seguire il Signore, non per diventare perfezionisti o per non sbagliare. Uno a un certo punto se ne frega, come Pietro, va avanti, si porta il suo carattere, farà altre fesserie, altre cose le farà magnificamente. Sapete che il Papa ha mandato il suo messaggio per la Quaresima. Vi invito a rileggerla, però si dice, è intitolato «Per il dilagare dell'iniquità si raffredderà l'amore di molti». Cito una frase di uno dei discorsi scatologici in Matteo, prima della Passione, Matteo 24,12, perché dice «Verranno tempi, profetizza il Signore, in cui ci sarà tanta dilagare di iniquità, tanto male, tanto disinteresse, che l'amore si raffredderà, l'amore per Dio, per la natura, per il prossimo, per il migrante, per tutti». Forse stiamo constatando questo. Cioè, i cambiamenti climatici sono anche cambiamenti dell'uomo. E il Papa fa tutti questi discorsi. Stiamo attenti ai falsi profeti, incantatori di serpenti. Che cosa vi dicevo prima? Questa figura del demonio che incanta il fumo, i ciarlatani che propongono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi semplici come la droga, guadagni facili, a situazioni molto più complicate. E tolgono invece la dignità, la libertà e la capacità di amare. È l'inganno della vanità che ci porta a fare la figura dei pavoni. Invita a imparare a discernere, a non fermarsi a livello immediato. E poi fa questa citazione. Sapete che il Papa è gesuita. Io vi ho rappresentato su un grande seggio di fuoco, di fumo orribile, il demonio. Ma sapete Dante che rappresenta Lucifero. Dante Alighieri, nella sua descrizione dell'inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio, non di fuoco. Lo imperador dell'oloroso regno, da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia. Il canto 34, 28 e 29. Egli abita nel gelo dell'amore soffocato. Quindi voi lo potete rappresentare sul fuoco, in un brodaglia tiepida, nel gelo. Tutti i mezzi sono quelli che può usare il demonio, li usa. Ricchezza e la merda, il tutto, voglio dire. E non... Chiediamoci allora, come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano che noi l'amore rischia di spegnerci? Pietro voleva amare il Signore, voleva essere amato, voleva essere richiamato in gioco. Se vedete nella pesca miracolosa in Giovanni, non ci sono tutti gli apostoli. Lui va, c'è qualche apostolo, persone di cui non si conosce il nome, non sono tutti con Pietro. Pietro non sa che fare, va a pescare, riprende il suo lavoro. Gli altri per amicizia non sanno chi seguire, seguono Pietro. Quando vede che c'è Gesù, lui si butta a mare, cerca Gesù. Quando uno ha scoperto Gesù e gli vuole bene, ma altro che oppio, cioè è la sua droga. Ognuno di noi è fatto per essere dipendente, siamo stati creati in dipendenza da Dio, autonomi ma non indipendenti, ma indipendenza, perché questa è la nostra libertà, siamo sue creature, siamo suoi figli e lo saremo sempre, non si invertono le cose. E quando si conosce il Signore non si vuole fare a meno di Lui, e quando sentiamo che non ci chiama abbiamo bisogno che Lui si faccia vivo e che ci rilanci. Ciò che spegne la carità è innanzitutto l'avidità del denaro. Vi leggo solo questo passaggio e poi l'avidità del denaro, radice di tutti i mali, dice San Paolo nella prima lettera a Timoteo. Ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto della sua parola e sacramenti. Allora, l'avidità porta, ma in genere molti peccati, al rifiuto di Dio e di trovare consolazione in Lui. Cioè il Signore è la fonte della nostra consolazione. Ma per evitare questo, perché sono attaccato ad altri, io cerco altre consolazioni e preferendo piuttosto la desolazione al conforto della sua parola di sacramenti. È curioso, ma tante volte abbiamo paura della consolazione e di essere consolati. Anzi, ci sentiamo più sicuri nella tristezza e nella desolazione. Perché la nostra tristezza, quella in cui il nostro ruolo di cultura, siamo abituati a gestire quelle nostre sensi di colpa, le nostre cose, i nostri blocchi, le nostre robe... E alla fine ci fa paura cambiare. Il Signore ci smuove e piuttosto stiamo tristi come il giovane ricco che felici, perché la felicità ci fa paura, perché ci fa liberi. Essere liberi, e questo è il discorso delle dipendenze. E poi il Papa parla ancora del raffreddamento della carità e così via, e invita appunto a vivere la Quaresima con i suoi tre segni, interpretarlo. Cioè, questo qui ve l'ho dato come ermeneutica anche di questo testo, che è molto bello e va meditato.
È un messaggio quaresimale?
Sì, sì, di quest'anno. Sì, sì. Allora il tema che è riaccendere la chiamata in noi e riaccendere la nostra voglia missionaria. Sceglietevi uno dei due brani e magari poi, se avete piacere, possiamo condividere qualcosa, o se ci sono anche delle domande o anche delle considerazioni, anche qualcosa che è nato anche da questi giorni condivisi. Ci prendiamo 20 minuti. Il mio consiglio è magari sceglietevi uno dei brani, può essere veramente semplicemente il primo e lo rileggete anche con la seconda chiamata, perché è piena di immagini e così via. Comunque, con libertà, è quello che vi ha toccato e vi ha ispirato. Potente, alza la mano, io porto il microfono, ho sempre amato fare il valletto. E quindi
io volevo condividere la frase di Simone, che dice: maestro, abbiamo camminato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola ci darò le regole. E quello che sentivo leggendo questa frase, che mi ha colpito, il fatto di provare, provare magari a stabilire una relazione con una persona con la quale ci siamo allontanati, oppure a fare una buona opera con la quale non siamo mai riusciti a raggiungere l'obiettivo. Eppure Gesù ci dice: gettati a muro per i che sono io nella parte con te.
Grazie. E a me mi hanno colpito, mi hanno scosso. A me mi hanno colpito, direi, mi hanno scosso due parole del primo brano, del brano di Luca, e una parola del brano di Giovanni, perché credo che sono le parole che il Signore ci dice a ognuno di noi quando ci chiama: non temere, seguimi. E perché queste tre parole mi hanno veramente toccato, perché sento che in queste tre parole c'è anche racchiusa tutta quella richiesta di fiducia che ci fa il Signore, fiducia in Lui, fiducia nella sua parola, fiducia nella sua volontà.
Grazie. Io parlo della mia vita quando ci si riferisce all'incarnazione. Io un giorno di Pasqua su Radio Maria ho sentito la passione di Gesù da parte del libro scritto da Maria Maddalena. Mi sono entusiasmato e ho acquistato tutti i 10 volumi. In questi 10 volumi l'immaginazione va, perché spazia Gesù di apostoli, eccetera, in una maniera che mi sembra che sono un apostolo io stesso, perché non mi dico. E quello che voglio far notare è come mai, se in questo volume, questi volumi, in cui Giuda Iscariota risulta visto tutti i discepoli fino all'inizio e Gesù continua a dire no, amatelo, voi vedrete che eccetera eccetera, in realtà poi alla fine è quello che tradisce. Non so se poi ha avuto il perdono e io insomma rimango sempre entusiasta di questo persona, quinto volume, quindi secondo anno della vita di Gesù, manca ancora il terzo e poi la morte. Chiedo scusa.
Non è parola di Dio, cioè è tutta la sua esperienza spirituale, però aiutano molto a nutrire il cuore. Una cosa di Giuda a me colpisce in un Vangelo, che Giuda a un certo punto si accorge di aver sbagliato, vuole consegnare i soldi in uno dei Vangeli, gli dicono, come dire, sono fatti tuoi, non nostri, e lui si toglie la vita. E lui in fondo applica la legge su di sé. Cioè, chi tradisce l'innocente merita la morte. Visto che il Sinedrio era quello che doveva autocondannarsi di questo o cambiare opinione, che l'hanno fatto, e lui come se avesse applicato la legge su di sé, non certo la legge dell'amore. Non con questo non voglio giustificare, però questa cosa mi accompagna a volte a trattare con rispetto Giuda, cioè che per certi versi forse ha fatto un gesto sbagliato, ma con un'ottica, come dire, di fare giustizia. Chissà, ci sono altre versioni che lui semplicemente muore per altre faccende. Però un mistero grande, cioè Gesù ha continuato a amare Giuda e sapendo i rischi. Gesù chiama tante persone, sa che, cioè io stesso so che potrei fare delle cose molto brutte, devo stare attento, potrei farmi peggio di Giuda. Per questo va trattato con rispetto, perché ci ricorda chi possiamo diventare. Però nell'immagine dell'inferno sapete chi tiene in bocca Lucifero. Di Dante, Giuda e Bruto, coloro che tradirono appunto i due imperatori. I gesuiti sono fetenti, se cominciano loro a farvi domande siete inguaiati, quindi intervenite, ecco. Vangelo si dice che la gente è istigata a scegliere Barabba perché vogliono far fuori Gesù, e quindi il male, il bene maggiore fa fuori Gesù, e quindi non è un male minore. E si usa, è un'argomentazione quella, come il fine giustifica i mezzi, il principio del duplice effetto. Sai che io non voglio fare cadere questo telefono, però se io tiro il foglio questo cade. Quindi, cioè, io non voglio fare abortire una donna, ma gli faccio una terapia per cui lei ha un aborto per le controindicazioni. Sono delle figure nella teoria argomentativa che servono per raccogliere le idee, ma di fatto la teoria del male minore si usa quando si parla nelle argomentazioni politiche, dove bisogna ottenere il consenso, ognuno pensa, ognuno ha l'idea di quello che è il meglio e di fatto non ci si trova. Allora, dal tuo punto di vista, cerchi nel negoziato di ottenere il massimo possibile. E per questo verso è il massimo che tu puoi ottenere, quindi è il bene maggiore che puoi ottenere. Il problema è che quando sei veramente in stretta minoranza, tutto quello che puoi fare è ridurre il danno della legge della maggioranza. Quindi gli altri vogliono, che ne so, l'eutanasia, e uno punta a dei trattamenti palliativi, tutta una serie di cose per cui non ottieni quello, ma una cosa che si può avvicinare. Allora il male minore più specificamente si usa anche quando sei in una stretta posizione di minoranza e semplicemente punti alla riduzione del danno. In quel senso la legge non è buona, ma tu moralmente quello è il massimo che potevi fare. Quindi dal tuo punto di vista morale è il bene maggiore che potevi fare, reale. Ma anche se quello che esce fuori non è oggettivamente il male, il bene maggiore. Però la dimensione soggettiva è quella riguarda la tua responsabilità. Quell'oggettiva, quello è il dramma della società. Cioè il dilemma tragico della società è proprio quello, cioè che si cerca di fare il bene ma con scarsi mezzi e quindi se ne fa poco, o perché ci si confronta in maniera drammatica tra opinioni diverse. Ma a volte la scelta tragica è che era un film, si chiamava La scelta di Sofia, o di Sofia, non mi ricordo. Questa donna, se ricordo bene, poteva salvare solo uno dei due figli, credo che fosse ebrea perseguitata, quindi il fatto di dover sceglierne uno era comunque una scelta tragica. La scelta tragica è che qualcosa, quello che fai comunque non te lo perdonerai mai, per certi versi, perché tu volevi salvare tutti e due i figli. Il fatto che ne scegli uno, adesso non so bene la dinamica del film, magari perché era più giovane, era più in salute, era meno forte, tutti questi criteri possibili, però il fatto che tu abbia dovuto scegliere, questo è il dramma della scelta morale. Chi si assume le responsabilità può trovarsi in questo dramma, cioè che quello che fai comunque sai che non è un granché, cioè è il bene possibile, ma quello che resta è comunque una cosa terribile. Non so quanto sono riuscito a... Grazie della domanda, però.
Tutto può curarsi il naso.
Come?
È tutto può curarsi il naso.
A volte uno si deve curare il naso per non morire, ma non è l'unico criterio, voglio dire. Bisogna vedere, cioè, un po' di dualismo uno ce lo può mettere, cioè capire quali sono gli spazi in cui uno può credere, impegnarsi direttamente. E a volte, se uno usa il termine del curarsi il naso, uno esprime un giudizio morale su tutto. Uno può dire, l'unica cosa buona che posso fare è comunque andare a votare, e voto quello che mi sembra rispetto agli altri con vari criteri meno peggio, ma il bene possibile che posso fare. Io voto questo partito perché comunque, anche se va all'opposizione, credo che può fare una buona opposizione, anche se so a priori che, perché dice, uno può dire, io sono contrario al voto utile, io credo in questi ideali, credo in questo partito che anche se prende un solo voto, ma mi sembra giusto che lo prenda. Uno può anche votare in quel senso lì, cioè, a volte uno quando fa il voto utile fa tutta una serie di cose, fate come credete, voglio dire, si può trovare che non c'è manco più gusto per il voto, perché lavora sempre in quell'ottica di ridurre il danno. E un'incoscienza deve capire dove sta, lavorare così, non ci si può illudere, il nostro voto, voglio dire, non cambierà singolo. C'era una persona... Vietato?
Il signore con il suo comportamento ha dettato.
Ha dettato.
La regina che sta lì sopra tutte le regole. Cioè l'uomo ha mostrato la libertà di Dio anche, che è quella che noi siamo chiamati alla regina. Cioè noi dobbiamo metterci in qualche modo della libertà di Dio quanto per fare le scelte in questa. Bene, il signore ha vissuto alla desolazione dalle quali non uscire in forza del riferimento dell'affidamento al Padre. In questo dimostrando in questo modo che anche lui ha capito nel suo modo di essere questa necessità da Dio di pregare Dio per porsi in una situazione che lo avrebbe in qualche modo eliminato, che lo avrebbe aiutato a superare il problema. Quindi innanzi in qualche modo forse ha fatto un po' un convegno che peraltro secondo me è molto utile per cercare di percorrere la strada che poi sino a oggi vuole farsi.
Guardate che Gesù è stato uomo più di noi per certi versi, il fatto di non avere peccato lo ha messo in una libertà maggiore di essere più uomo di noi, ma di aver patito tutto quello che, assumendosi le responsabilità, noi magari evitiamo di patire, di fare discernimenti. Quando dovette scegliere i suoi apostoli, si ritirò a pregare per fare questo discernimento. Però poi il discernimento diventa delle scelte, portare avanti delle scelte. Sapete, il coraggio, questa virtù particolare, ha due aspetti che a volte la si distingue tra coraggio e costanza, come dire, non so se siete stati a Vienna, c'è la Siera di San Carlo e davanti a due colonne, e sul coraggio di San Carlo, i due aspetti del suo coraggio, quello di iniziare le cose nuove, e quindi occorre coraggio di rompere, di iniziare, di innovare, ma la fortezza, la costanza di portarli avanti. Allora nella vita ci sono situazioni in cui uno deve avere il coraggio, qui bisogna cambiare, in me è così e bisogna fare delle cose. E poi avere la costanza di quindi esiste il discernimento di quando uno deve capire cosa fare e il discernimento anche di capire quali sono le tentazioni di mollare l'osso e quindi sapere in ogni circostanza abbiamo dei discernimenti diversi da fare per prendere delle lezioni, per evitare il male. Lezioni, scusate, il termine tecnico di Sant'Ignazio, per fare delle scelte. Però Sant'Ignazio dice, quando propone di fare le scelte, dice, voi fate discernimento, dopodiché prendete una decisione, offritela al Signore, non rendetela in qualche modo subito operativa e verificate, una volta che l'avete offerta, se il Signore vi dà pace interiore. Io per dire, e dopodiché, faccio il mio esempio molto personale, faccio i corsi per il discernimento, per fare il gesuita, finché dicevo perché sì, perché no, perché sì, perché no, tutte queste cose mi sembravo, scusate, anche il fighetto che si sente chiesa qui. Nel momento che l'ho deciso e l'ho comunicato al padre spirituale, così, è cambiata la situazione. Qui ero abituato a stare in questo laghetto, poi mi sono trovato in un posto sconosciuto, cioè di chi doveva poi ufficialmente dire ai genitori, fare una richiesta ufficiale, e questo è un altro stato esistenziale. E quindi in questo nuovo stato esistenziale vedere se il Signore mi conferma, oppure io mi beavo semplicemente perché mi piaceva fare i discernimenti e andare ai campi vocazionali, adesso scherzo, non era così. Ma e poi questa cosa, finché devo decidere che università fare, tutti in famiglia mi danno consigli, mi vogliono bene, appena dico faccio ingegneria, ah ok, bravo, fai il tuo dovere. E te la devi cavare da solo, dico una battuta. E Sant'Ignazio fa verificare anche queste cose, dopodiché uno le implementa, le comunica, però proprio perché è un discernimento prima su cosa scegliere, ma anche quando decido di offrire al Signore, perché anche Sant'Ignazio non sapeva mai se quello che decideva era veramente giusto, sapeva che fino a un certo punto poteva prendere quella decisione e lo offriva, e poi doveva verificare mentre l'attuava o addirittura prima se il Signore gli dava una pace vera, cioè si trovava in sintonia, come si diceva, cioè si pensava come pensava il Signore. E questo pure è importante, perché ci possiamo ingannare, possiamo sbagliare, e allora abbiamo bisogno di confrontarsi con persone spirituali in gamba magari.
Scusi, ma io vorrei tornare su una cosa nella vita spirituale, e c'è anche il problema che San Ignazio analizza molto bene. Io posso avere due possibilità perfettamente buone, e che in teoria sono una tanto buona come l'altra nella scelta. Quella che devo scegliere è quello che è nella volontà di Dio, ossia che il discernimento mi deve portare a scegliere quella che tra le due cose buone è nella volontà di Dio. Mi sbaglio?
Provo a formarla con la mia categoria. Prego, gli esercizi spirituali servono come scuola di devozione, cioè imparare a conoscere il Signore e volerlo bene. Questo vale. Come scuola per mettere ordine nella propria vita, cioè conoscersi, prendersi dei propositi, cambiare un po' vita, sotto tanti profili, e come ricerca della volontà di Dio. Volontà di Dio, scusate, c'è sempre una semplificazione, ma non lo è capire cosa voglio fare nella Chiesa, cosa io voglio fare nella Chiesa, davanti alle possibilità che ci sono, alle varie chiamate, perché la volontà di Dio è l'incontro tra le due volontà. Cioè, il Signore mi fa delle proposte, cioè, mi vuoi dare un passaggio sulla tua barca? Cioè, quando il libroso chiede se vuoi guarirmi, puoi, il Signore lo voglio, si guarito. Guardate, la volontà è fondamentale, lì si gioca la libertà. Di tutte le facoltà è quella principe, ovviamente, di volontà, l'intelligenza, ma non sia l'intelligenza, la volontà è quello umano. Ma perché anche il legroso vuole essere amato da Gesù, non è che Gesù si va bene, dai, mi ho guarito tanto, questo, tutto. Il desiderio di voler essere amato da Dio e guarito da Dio. Cioè, fare la volontà del Signore, bisogna volere, bisogna cercare. E se la voglio, la trovo, la cerco e magari la riconosco tra le varie possibilità. Cioè, ma nella Chiesa, cioè, che cosa è la cosa? Ad alcuni può essere proprio la vocazione, perché si trova una fase della vita in cui questa scelta gli viene proposta, la può affrontare. Però non è mai, questa cosa qui non è mai data. E Sant'Ignazio fa fare una riflessione, cioè, li chiami i tre gradi di umiltà, cioè una persona che si converte decide di non fare nulla, piuttosto muore ma di non fare mai un peccato grave, mortale, il primo grado di umiltà. La secondo livello dice, una persona vuole essere indifferente, libera interiormente, tra le varie opzioni non sceglierne una a priori, ma poter avere la libertà di verificare tutto. Io chiedo al Signore questo secondo grado, che implica anche il rifiutare qualsiasi peccato veniale. Già questo è una grande umiltà. Considerate che col primo grado di umiltà c'è il paradiso, ok? Il secondo, figuriamoci, lì per il paradiso. Il terzo grado di umiltà, Sant'Ignazio dice così, tra due alternative, se sono oggettivamente uguali, ma una sento che è più vicina all'imitazione di Gesù, scelgo questa per imitare Gesù più da vicino, perché credo che questa intimità mi è cioè, vuol dire che cioè, se faccio un esempio, se posso tenere la stessa corda e in una mi prendo una stella, metaforico, sì, mi insulto, e in una mi dicono bravo, paradossalmente mi convince di più l'altra dove mi prendono, mi umiliano, perché il Signore ha scelto così. E non è che uno sceglie le più umiliazioni, ma questo è un livello veramente di grande santità. Quindi a volte uno ex post dice, ma riconosco che quella scelta che ho fatto, ho avuto anche delle reazioni e questo mi conforta. Il cardinale allora di Milano, Martini, diceva che dopo 6 mesi che era diventato vescovo, tutti fare sempre complimenti, dice, questo è un pessimo segno, dice. Cioè, se non ci sono persecuzioni qui vuol dire che non sto facendo bene. Quando cominciava a avere una serie di difficoltà e si credeva, si tranquillizzò paradossalmente per noi, cercava una conferma. Diceva la cosa di prima della conferma, io posso anche obbedire al Papa, mi faccio vescovo, però non è detto che lo faccio vescovo, cioè io posso anche fare bene di fare il gesuita perché ho obbedito al Signore, ma se poi faccio il gesuita male non faccio la volontà di Dio. È meglio, come dire, mettersi una mancia al collo.
Nella mia risposta, io sono iniziato. Direi
legato al tema dell'ipocrisia.
E quindi c'è il fatto che più una persona è colta, più può dirti le verità in maniera molto suadente, molto ti convince per averti dalla sua parte, così via. È vero che questa era un'accusa fatta ai gesuiti perché c'erano queste grandi lotte ecclesiali, cioè liberalisti contro gesuiti e così via, quindi dovevi sempre accusare l'altro personalmente. Il fatto che stavano a corte, molti gesuiti dovevano imparare l'arte dello stare a corte, quindi dire e non dire, e quindi cioè, bisognava trovare tutte quelle forme gentili, quindi sei sempre al limite. Se dici la verità ti squalifichi perché sono delle critiche, se lo dici in maniera gentile non sei mordace. E in più quelle accuse per cui i gesuiti li accusavano di cercare il potere, la fama, la gloria, quello che Sant'Ignazio diceva ai gesuiti: state attenti alla vanagloria, mortificatevi, così via, e che quindi possono predicare bene e razionare male, come dire, come l'accusa che Gesù fa ai farisei. Ma in quel senso lì c'è il gesuitismo, gesuita resta ancora nel vocabolario come persona ipocrita, ma questo qui è un vizio dei gesuiti, non è che resta, cioè io lo parlo per me, devo sempre stare attento a me, e a volte quando mi fanno arrabbiare i miei confratelli il giudizio che ti viene da dire è che è gesuita, cioè non glielo dici così, però dici che ipocrita, cioè io ho dentro di me, quando mi faccio l'esame di coscienza devo ricordarmi che c'è sto vizio di fabbrica, cioè, sapete, anche la mozzarella non è mai tonda, c'è sempre quel pirolillo lì, quindi per essere originale gesuita diffidate dall'alimentazione. Se troppo, no, non lo so, però c'è questa componente, cioè mi rendo conto che il rischio che, ma questo tutti, cioè quando si cominciano ad avere delle responsabilità e uno le vuole gestire bene e ha paura o vuole strafare, c'è sempre il rischio che cominci a mentire. Guardate, questo qui della menzogna, l'uso strategico della verità, di dire e non dire le cose, è frustrante. E quindi puoi chiamarlo ipocrita perché semplicemente non partecipi al potere, quindi come dire la tua vendetta che accusi l'altro di essere ipocrita perché non ti compiace chiedendoti pareri o chiede di fare tu quello che, cioè di delegarti. Allora c'è, cosa vuoi? Vi racconto una barzelletta e poi finisco, perché voi, poi, i gesuiti però sono famosi per l'obbedienza, per India cadavere, non so, questa non la sapevate, comunque prima erano famosi per l'obbedienza al Papa. Allora c'è il generale dei Domenicani che chiede al generale dei Gesuiti: però mi devi spiegare com'è che voi riuscite ad avere questa obbedienza proverbiale. Dice: ma no, è molto semplice, dice il generale dei Gesuiti, noi chiediamo al gesuita che cosa vuoi fare, vuole. E lui mi dice cosa vuoi fare e io lo faccio fare. Ah, ma non vi capita mai anche a voi qualcuno che non sa che cosa vuol fare? Sì, sì, ma quelli li facciamo superiori. Vale per tutti, quando ce l'avete con il capo. Ci affidiamo, prego.
Si potrebbe, sempre secondo, va bene sia a noi che a voi, magari nelle prossime settimane, fare un incontro per approfondire la mente, scienza, se non abbiamo avuto
parlava con altro di una cosa non senso, solo per capire chi desidera, come l'altro loro abbiamo la scelta di lavorare sull'aspetto del discernimento, vedendo che non quindi un secondo modo di fare di approfondire l'aspetto dell'esame di coscienza, comunque è l'aspetto fondamentale, allora un pochino leggendo una volta di fare un Faust proprio sul come per Sant'Ignazio era più importante di fare l'esame di coscienza e di la lezione, perché per esempio
giornate al Padre Celeste, diciamo appunto insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da noi. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
E benedica Dio onnipotente, che Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie.
Grazie.
Davvero un piacere. Grazie. Così, questo è il
film su internet. Sì, sì. Che il mercoledì sarà una giornata un po'. Io ce li ho tutti impegnati, non so se i miei confratelli ci sono.
Ah, perché quello che stai dicendo.
Sì.
Bene.
Speriamo di vederci, di trovarci di nuovo.
Qualche occasione, sì, dai.
Perché lei è.
Sì, sì,
sì, sì, sì. Abbiamo messo anche una locandina, perché non questo fine settimana, quello dopo al Veritas facciamo un incontro col Cardonero. Presento un po' alcuni la schiavitù e al forestiero.
Grazie. E nel centro lì?
Sì,
ti ha cenato. Sì.
Un momento che poi
stato di parlare,
tanto è stato esaustivo, la prima volta questa serata è
senza
interessante.
Sì. Sì.
Abbiamo ricevuto molto.
Bene, questo è il prossimo fine settimana.
Sì, ho messo un cappello, 10. No, una possibilità per rivedersi.
Comunque ci vedremo, sono sicura.
Ieri ho visto su YouTube un po' di gol di Maradona.
Esatto.
Ah, sì.
Un altro mondo.
Sì. È stato un po' unico.
Si può fare anche noi. Ricordo la prima volta che siamo stati in Cina.
Tutte che sono bellissime.
Il rapporto era molto più bello. Quelli che vedono il passaporto hanno visto, perché ancora quando eravamo in Argentina vedono il passaporto argentino, brillano gli occhi, Maradona,
cioè, no, però tante volte ci hanno detto sono sì. Argentino,
no, ma quello dello, io mi ricordo ero così, il passaporto argentino, Maradona,
quello che ho fatto contro l'Inghilterra.
Beh, quello la mano di Dio.
Esatto, quello con Italia 90, quello mi è spiaciuto. Questo era tu.
Sì, è vera che il responsabile di casa la madre era questo.
Ciao.
Sì.
E di averla ascoltata anche.
Grazie. Ho fatto scala con quelli
anni. Ti dico tantissimo.
No, dai, no, va bene, sì. Sì. Una bella cosa. Sì, no. Sì, sì.
No, io volevo fare una cosa anche. Sì, sono io. Lei si occupa molto della parte di immigrazione, io la conoscevo, mi ha portato a...
Sì, diciamo, organizziamo varie iniziative, adesso stiamo facendo partire una piccola scuola di italiano, che Fanny Virto, questo modello che sarà affinato, siamo collegati al DCS, e poi altre iniziative, tipo a livello più di conferenze, di incontri. Questa settimana stiamo organizzando appunto di avere tre ospiti. Sono ragazzi in alternanza scuola-lavoro e li intervistano prima in maniera tale che loro ci racconteranno un po' cosa secondo loro la vita a Trieste.
Ah, carino, simpatico.
Fatto questo tipo di...
Ah, bene.
Però no, sul sito del Veritas comunque ci sono...
Ah, sì, sì, sì.
Grazie,
guarda. Non sapevo, infatti, che c'era questa collaborazione che ha raccontato con loro bene. In realtà io... a me proprio piacere parlarvi, in qualche modo, parlarci, non so, per raccontarvi anche un po'... cosa facciamo noi, io e il personale, insomma, ci incarichi. E perché, non so, secondo me, insomma, noi cerchiamo di stare in rapporti sempre stretti e collaborativi con le parrocchie, come si riesce in alcune parrocchie, però, insomma, chi fa un servizio
io gli scrivo anche
cosa a te.
E solo che ho detto che è tanto impegnato che anche lui funziona, mi ha sottolineato un po' di iniziative che dovete anche come seguire magari anche per la formazione e così via.
Quindi no, c'è questo qualche... non lo so. No. 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 Dentro, comunque non so come sa che io ce ne abbiamo parlato. Noi abbiamo, io in particolare siamo un gruppo di mamme con bambini e di donne che vivono appunto a casa la madre, che in questo momento sono tutte, in questo momento da 3 anni circa, sono tutte richiedenti asilo o rifugiati nel territorio, nel territorio, facciamo. E abbiamo molte ragazze nigeriane in particolare con cui stiamo lavorando. Io ho sentito proprio il bisogno e l'esigenza di capire perché a un certo punto ci arrivavano queste ragazze e noi non si trovavano, non conoscevamo abbastanza completamente le storie, le lettere, le origini, le paesi, tutto studiare, non si aveva permesso di girare, di capire un po' come funziona, perché noi non avevamo assolutamente questa esperienza e con la parrocchia qui facciamo tante cose. Ci impegniamo per esempio poi per quanto è possibile con il segreto del resto.
Ciao, ciao, ciao. Ci vediamo, ciao, ciao.
Anche lui. Sì, diciamo purtroppo che cerchiamo di creare una rete qui e tra le famiglie e la casa, perché la nostra idea è quella di creare una rete relazionale quando è possibile con tutte le difficoltà del caso. E poi aiutare l'uscita, che è una cosa complicatissima, perché al di là delle difficoltà enormi sarebbe anche sensibilizzare un po' rispetto a questo sistema, alle comunità.
Zagani, cioè comunque si può pensare che il centro Veneto, pubblicizzando il gioco, può conoscere la tv.
Non so nemmeno io esattamente,
io partendo dalle cose base, infatti, sono un operatore stretto, si può provare a pensare, cioè un incontro dove si fa conoscere questa situazione e si comincia a raccogliere e quindi un evento si fa conoscere le parole, lo si richiama.
Per esempio c'è un scetticismo rispetto a questa situazione, adesso mi viene da casa perché, no, perché questa appunto, è la mia difficoltà in questo momento, si parla. Ma anche con loro è così, io sono trovato con una persona molto sensibile, mi attende e stiamo cominciando a lavorare un po' con queste aziende, è stato tutto così.
Perché alcuni genitori si sono un po' opposti e quindi lavora un lavoro anche adesso per fargli capire che insomma tra virgolette c'è più rischio che noi facciamo male a loro che viceversa,
con
modi sbagliati.
Guarda che secondo me adesso su questa cosa della tratta noi tutti qui siamo
facciamo
molto coinvolti, però
al Veritas organizzo una o due giorni proprio dal punto di vista biblico, ho messo la locandina lì fuori, se no quando mi mandi il tuo email ti giro.
Okay, faccio,
ovviamente non ho l'esperienza vostra, però presento un po' dal punto di vista biblico della dottrina sociale qualche dato così sui temi. Però appunto se tu ci sei può essere un modo, se tu se tu mi scrivi su alcune cose io posso. No, però voglio dire, ma se mi dai del materiale o altre cose, io comunque posso segnalare anche la gente lì e cominciare a lanciare lì il tema, il lavoro che fate anche voi contro la tratta in fondo.
Sì, contro la tratta questo è l'anello debole che noi in questo momento ci troviamo in casa. Poi dopo ci sono anche le altre situazioni.
No,
però...
ma voglio dire, è semplicemente c'è di cosa fare di concreto.
Insomma, magari ti racconto e...
Sì. No, perché appunto perché vedo che anche la parrocchia è un po' freddina su tante cose, però se uno le organizza, però io ti dico più dal punto di vista culturale, se la cosa è trovare degli appartamenti, altre cose, cioè capire un po' quali sono i bisogni
però,
e che cosa uno può socializzare.
Trovare gli appartamenti per noi è fondamentale, ovviamente. Però anche raccontare che cosa significa, ma non che dobbiamo farlo necessariamente.
No, per appunto, ma raccontare vuol dire creare degli eventi, voglio dire.
Sì, comunque insomma magari inventarci un qualcosa, non lo so nemmeno io, non deve essere necessariamente un evento, adesso non mi era venuto in mente per esempio.
No, ma vuol dire quando ci sono quelle date, la giornata contro la tratta, la giornata contro quello. È tutta una serie di eventi internazionali dove vuol dire c'è la messa, io 3 minuti, 4 minuti faccio parlare te a un'altra persona per sollecitare.
Sì, ecco, cioè,
voglio dire, si possono fare delle pillole, delle cose più grandi,
Va bene, comunque ci incontriamo e volentieri vi racconto, magari poi ci viene a trovare.
Sì, no, come no?
Ecco, magari potrebbe essere un'idea.
No, può essere che venga a trovarvi forse per dopo. Non sono molto pratico di Trieste, però.
Sì, no, ma è in centro, tra l'altro in via Navali, dietro il seminario. Noi siamo
Quindi certo, quindi per dire posso venire io.
Volentieri, così mi dai anche la casa. Grazie.
No, prego, vi prego, ti aggiorno.
Grazie anche per le giornate.
Ti abbiamo lasciato tutto.
stato bello.